A Pechino il faccia a faccia tra Xi Jinping e Donald Trump, il leader cinese, USA e Cina siano partner non rivali. Poi avverte Washington, se la questione Taiwan venisse gestita male, si rischia il conflitto. Al centro dei colloqui anche il dossier Iran, il commercio e gli affari. L'Ucraina colpita da uno dei più lunghi e massicci attacchi russi sul paese, 6 le vittime accertate, decine i feriti. A Kiev si scava sotto le macerie per Zelensky. Non è un caso che l'attacco sia avvenuto durante la visita di Trump in Cina. Un tribunale di Washington sospende le sanzioni della Casa Bianca contro Francesca Albanese, la relatrice ONU per la Palestina. Il giudice, violata la libertà di parola. Questa mattina riparte per Gaza la Sumud Flottiglia, 54 le navi, 500 gli attivisti da tutto il mondo. Nel suo lungo intervento ieri al Senato, Meloni ha lodato se stessa e il suo governo, ma non ha dato risposte a chi chiedeva come affronterà la crisi causata dalla guerra. Si è limitata a un lungo spot descrivendo un paese che funziona. Unica novità, l'annuncio di una nuova legge delega per il nucleare. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. A Pechino si è appena concluso l'atteso faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping. Dopo le dichiarazioni di rito e le strette di mano, il presidente cinese ha avvertito Trump che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato. Sul tavolo dei colloqui anche il dossier iraniano e soprattutto il commercio con dazi e microchip. In diretta Roberto Festa.
Buongiorno. In un incontro sinora segnato da sorrisi, salame lecchi, la frase di Xi Jinping sul possibile conflitto per Taiwan introduce con brutale chiarezza il tema che sta più a cuore ai cinesi. Pechino considera Taiwan parte del suo territorio sovrano, quindi gli Stati Uniti devono smettere di mandare delle armi. Se Donald Trump pensava quindi di arrivare a Pechino e chiedere contratti, affari senza pagare alcun prezzo, si gli ha ricordato che non sarà così. La frase inserisce quindi un elemento di incertezza in un incontro sinora particolarmente caloroso. Trump, lusingato dall'accoglienza che i cinesi gli hanno riservato, tappeto rosso, colpi di cannone, musiche trionfali, soldati che marciano a passo cadenzato, ha detto che Xi è un grande leader e che lui ci parla spesso al telefono per risolvere i problemi. Xi ha citato addirittura la trappola di Tucidide, la teoria secondo cui una potenza consolidata, allora Sparta, oggi gli Stati Uniti, e una potenza emergente, allora Atene, oggi la Cina, sono inevitabilmente destinate a scontrarsi. In una fase storica segnata da incertezze e tensioni, Stati Uniti e Cina devono evitare la trappola di Tucidide e collaborare pacificamente, ha detto il presidente cinese. Commercio, guerra in Iran, come gestire l'intelligenza artificiale sono tra i temi discussi tra le delegazioni cinese e americana. Nell'immediato non ci sono eccessive attese, ci si aspetta che la Cina annunci l'acquisto di aerei Boeing, energia, carne bovina, prodotti agricoli statunitensi, mentre gli Stati Uniti istituiranno un consiglio per il commercio con Pechino. Il vertice doveva però servire soprattutto ad attenuare le tensioni innescate dalla guerra commerciale di Trump e stabilire quindi un clima più collaborativo, proficuo. Con l'accenno a Taiwan, Xi ha però ricordato a Trump e all'America che la Cina oggi si considera superpotenza al pari degli Stati Uniti, con richieste e aggressive prerogative di potere che non possono essere aggirate. Omar.
Grazie a Roberto Festa. Intanto resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. Gli iraniani accusano il Kuwait di aver attaccato una delle loro navi e arrestato 4 dei suoi cittadini, mentre il governo israeliano ha rivelato che nel pieno dell'attacco contro Teheran il premier Netanyahu ha visitato segretamente gli Emirati Arabi e incontrato lo sceicco Mohammed bin Zayed, definendo l'incontro una svolta storica tra i due paesi. Gli Emirati Arabi hanno immediatamente smentito la notizia. Sul fronte interno iraniano, intanto, è stata liberata su cauzione l'attivista per i diritti umani e delle donne, l'avvocata Nasrin Sotoudeh, arrestata il 1° aprile scorso. Ascoltiamo Riccardo Nuri, portavoce italiano di Amnesty International.
Lei come Narges Mohammadi potrebbero essere tranquillamente il nuovo governo dell'Iran una volta libero, non c'è neanche bisogno di andarlo a cercare fuori, di farlo arrivare col paracadute da chissà quale parte del mondo. È una persona che ha un'aurea di leggendarietà, un'avvocata che ha difeso tutte le cause dei diritti umani più difficili a partire dall'inizio degli anni 10, non ha perso un movimento di protesta e quindi è una figura premiata a livello internazionale, conosciuta nel mondo, considerata l'erede di Shirin Ebadi, Nobel per la pace 2011, quindi è temuta perché è riconosciuta a livello internazionale come una grande avvocata e un'interlocutrice importante. Con questa modalità del rilascio su cauzione le autorità iraniane si arricchiscono perché sono cauzioni milionarie e le persone sono sempre a rischio di essere arrestate nuovamente, come era successo proprio all'avvocata Sotoudeh il 1 aprile di quest'anno, così come tante persone che hanno difeso i diritti umani, rappresentanti di minoranze etniche e religiose, persone giornaliste, persone che hanno lottato contro la pena di morte in questi anni con purtroppo scarsi risultati perché ogni anno aumentano, però la loro testimonianza è importante.
In Ucraina si scava sotto le macerie in cerca di sopravvissuti dopo uno dei più massicci e lunghi attacchi russi sul paese. Centinaia di droni e missili hanno colpito diverse regioni, tra cui la capitale Kiev. 6 al momento le vittime accertate, decine i feriti. Per il presidente Zelensky non è una coincidenza che uno dei più massicci attacchi russi sia avvenuto proprio quando il presidente USA si trova in visita in Cina. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
Almeno 19 regioni colpite, 6 morti e decine di feriti. Alla fine di una lunga giornata è questo il bilancio che uno dei più lunghi e massicci attacchi russi contro l'Ucraina, come lo ha definito il presidente Volodymyr Zelensky, lascia ai servizi d'emergenza. L'aeronautica militare di Kiev ha parlato di quasi 900 droni lanciati dalle forze russe, utilizzando stavolta anche lo spazio aereo di Bielorussia e Moldavia. I diretti interessati al momento non commentano, ma per i vertici ucraini l'obiettivo era di sovraccaricare le difese aeree al fine di ridurre le scorte di contraerea per i prossimi attacchi. Inoltre, sostiene Zelensky, non può essere un caso il fatto che un attacco di tale portata e durata sia avvenuto proprio mentre il presidente Donald Trump si trova in visita in Cina. L'intenzione sarebbe quella di attirare l'attenzione sul conflitto in Est Europa e sulla sua importanza geopolitica. In ogni caso, il dossier russo-ucraino non dovrebbe essere al centro delle discussioni tra il tycoon e Xi Jinping.
Un tribunale di Washington ha sospeso le sanzioni contro Francesca Albanese imposte dall'amministrazione Trump. Ad annunciarlo in un post su X è stata la stessa relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina. Il giudice distrettuale Richard Leon ha stabilito che l'amministrazione Trump ha violato i diritti di Albanese garantiti dal primo emendamento che garantisce le libertà fondamentali come il diritto di parola. Le sanzioni, secondo il tribunale, prendevano di mira direttamente le dichiarazioni critiche di Albanese nei confronti di Israele. La Global Suburban Flottiglia è pronta a ripartire per Gaza. Il comitato direttivo della missione umanitaria ha annunciato che questa mattina le imbarcazioni, 54 in tutto, con circa 500 attivisti provenienti da tutto il mondo, riprenderanno la rotta verso la striscia di Gaza. La nostra missione è una risposta ai leader mondiali che hanno offerto solo tiepidi comunicati, continuando ad osservare il genocidio, hanno spiegato gli organizzatori. Veniamo alla politica italiana. La sola novità del lungo intervento di ieri al Senato di Giorgia Meloni è l'annuncio di una nuova legge delega sul nucleare per rilanciare la costruzione di centrali atomiche in Italia. Per il resto si è trattato di un lunghissimo spot con cui Meloni ha raccontato un paese stabile che colma i divari tra nord e sud e che ha rilanciato salari e occupazione. Ma nel suo discorso la Presidente del Consiglio non ha fornito ricette per affrontare la crisi economica, limitandosi a parlare di stabilità, che significa per lei arrivare alla fine della legislatura e narrando un paese che non ci ascoltiamo. Marianna Filandri, sociologa.
È una fotografia dell'Italia molto generosa e che probabilmente non risponde a quello che gli indicatori oggettivi rilevati dai principali istituti di statistica rilevano. Il nostro paese è uno dei pochissimi paesi che vede i salari reali calati, le pensioni molto contenute che non sono in grado per la maggior parte della popolazione di soddisfare quelli che sono i bisogni primari. Il lavoro si caratterizza per una grande insicurezza. Noi siamo uno dei paesi con la più alta diffusione diffusione del lavoro a tempo determinato e un record drammatico è la quantità di persone che vivono in povertà assoluta e non hanno le risorse economiche minime necessarie per accedere a beni fondamentali per sopravvivere. Parliamo di circa 6 milioni di individui, di cui 1,3 milioni bambini, quindi la situazione è molto critica per il nostro paese. Sul tema dell'economia, gli interventi del governo sono stati particolarmente contenuti, non sono interventi di tipo strutturale, non sono stati interventi neppure coraggiosi. La mancanza dell'introduzione di un salario minimo legale, la direzione verso cui si è andati, che non è stata quella di un irrigidimento del mercato del lavoro, ma anzi al contrario sono state introdotte nuove forme contrattuali che vanno nella direzione contraria. Sono state fatte politiche di bonus, che sono politiche una tantum, che quindi non risolvono i problemi strutturali del paese.
E a smentire il discorso della Presidente del Consiglio ci sono i dati sulla crisi industriale di cui ha discusso la FIOM CGL nella sua Assemblea Nazionale a Bari. Dalla 2008 a oggi in Italia si sono persi 100.000 posti di lavoro nell'industria metalmeccanica, con oltre 48 milioni di ore di cassa integrazione. La produzione industriale cala nei settori che un tempo erano il traino, dall'automotive alla siderurgia, agli elettrodomestici. Cresce invece nella difesa, nell'aerospazio, nella naval meccanica. Il salario giusto del governo è una presa in giro, ha detto il segretario della CGL Landini, Sebastiano D'Onofrio, delegato FIOM della Stellantis di Pomigliano d'Arco.
Io sono stato assunto nel lontano 1989, la fabbrica è cambiata radicalmente, è andata in evoluzione sotto l'aspetto automatizzato, ma il numero dipendenti dal 1989 ad oggi è calato drasticamente. Oggi contiamo 3.750 lavoratori, senza tener conto di un ulteriore incentivo all'esodo, uscite incentivate, di circa 160 lavoratori, quindi perderemo ancora forza lavoro. Siamo attraversati ininterrottamente da ammortizzatori sociali. E gli incentivi all'esodo messi in campo dall'azienda, questo è il quinto intervento di incentivi all'esodo, fanno sì che molti lavoratori lasciano l'azienda perché ormai è insostenibile lavorare guadagnando 1.000-1.100, nella migliore delle ipotesi 1.200 euro al mese, restando a casa quasi tutto il mese per una buona fetta della fabbrica. È diventato pressoché impossibile portare avanti una famiglia. All'azienda chiediamo di mettere in piedi un piano industriale serio, vero e credibile. Ormai Stellantis in Italia conta complessivamente 33.000 dipendenti. E se vogliamo guardare al passato, solo Mirafiori negli anni 80 contava 40.000 dipendenti.
Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha approfittato del caso mediatico giudiziario di Garlasco per attaccare ancora la magistratura. Non si può condannare una persona che è già stata assolta in primo e secondo grado, ha detto il ministro, rispolverando un vecchio cavallo di battaglia berlusconiano. Nordio si riferiva ad Alberto Stasi, che fu assolto in primo grado in appello, poi rimandato a processo in Cassazione e poi condannato. Le parole del ministro hanno suscitato la rabbia della famiglia di Chiara Poggi, la vittima del femminicidio di Garlasco. C'erano nuovi elementi, non fu solo una rilettura delle carte. E ora andiamo a Cannes, è un festival del cinema senza film italiani, quello che è stato appena inaugurato. Sentiamo da Cannes Barbara Sorrentini.
Il cinema è resistenza, lo ha detto Jane Fonda, attrice e attivista più volte arrestata durante le manifestazioni sul cambiamento climatico negli Stati Uniti, ed è lo stesso concetto che ha dichiarato ancora una volta Thierry Frémaux presentando i film in programma, che mostrano i cambiamenti sociali e l'aspetto politico c'è quasi sempre, che sia nella scrittura, si pensi a quella politica degli autori promossa dalla Nouvelle Vague, o nel contesto in cui si svolgono i film. Non a caso il concorso si è aperto con due storie agli antipodi che ruotano intorno all'amore fluido. Nel Giappone dipinto da Fukada Koji in Nagi Note c'è il legame forte tra due donne che si ritrovano dopo molto tempo e tra due ragazzini adolescenti che scoprono di amarsi e che vorrebbero scappare dalla cittadina rurale in cui non vengono capiti. In La vie d'une femme di Charline Bourgeois-Taquet è la vita di Gabrielle, 55 anni, chirurga, sempre al lavoro, con un compagno che tende ad evitare, finché si innamora di una scrittrice. La protagonista giornalista Elea Drucker, premiata qui l'anno scorso per il caso 137. Storia, politica e sport si fondono in The Match, il documentario di Juan Cabral e Santiago Franco, che ripercorre il prima e il dopo della mitica partita tra Argentina e Inghilterra, vinta 2-1 con i due gol incredibili di Maradona, a Città del Messico per i mondiali del 1986, 4 anni dopo la guerra delle Malvinas, per gli inglesi Falkland.
Luigi Ambrosio Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8:30. Buona giornata e buon ascolto.